Ebrei capitolo 3, i primi tre versi. Ebrei capitolo 3, così leggiamo. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito. Come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio, Gesù anzi è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Amen. L'espressione lo troviamo nel verso 1 che dice: considerate Gesù, considerate Gesù. Questa è l'affermazione che vogliamo riflettere, meditare. Che cosa significa considerate Gesù, dice qui lo scrittore? Il termine considerare sta ad indicare quell'attenzione, quel fissare la mente, fissare la nostra attenzione su qualcosa, su qualcuno. Significa paragonare, paragonarsi a qualcuno. Significa valutare con attenzione una situazione e confrontarsi con quella situazione. Considerate Gesù significa riflettere sulla persona e sul modo di agire di Gesù per paragonarsi a Lui. In altre parole, stiamo dicendo che ognuno di noi come credente deve paragonarsi a Gesù Cristo. Per noi è facile paragonarci con gli altri, con i fratelli, con chi è più debole di noi, perché dobbiamo poi alla fine risultare sempre migliori. A volte ci paragoniamo con il fratello, ci paragoniamo con la sorella e risultiamo migliori di loro. Io non sono come il fratello, io non manco mai, quello manca sempre, eh? Ecco il paragone, ci stiamo paragonando con gli altri e ci stiamo paragonando con chi è peggio di noi. E risultiamo migliori, certo, è facile. E invece se noi siamo di quelli che frequentiamo raramente la Chiesa, non andremo mai a paragonarci con il fratello o la sorella che non manca mai in Chiesa. Se no, altrimenti ci dobbiamo vergognare. Se ci paragoniamo con quel fratello che fa freddo, fa piove, e noi neanche quando c'è il sole che spacca le pietre ci siamo, e risultiamo sempre mancanti. E allora il confronto per noi è meglio evitarlo. Ci confrontiamo con quello che non viene più, si è allontanato dal Signore. Io almeno una volta sì, una volta no, vengo, ma quello non ci viene mai più e si è perso. Io sono meglio di lui. È così. Ma qui addirittura la parola di Dio ci invita non a paragonarci con i fratelli e le sorelle intorno a noi, ma ci invita a considerare la fedeltà di Gesù. E perché ci invita a considerare la fedeltà di Gesù? È perché noi dobbiamo assomigliare a Gesù. E io non devo assomigliare al fratello. Io non devo assomigliare alla sorella. Io non devo assomigliare agli altri che sono intorno a me. Io devo assomigliare a Cristo Gesù. Questo è il mio termine di paragone. Io devo sempre, in ogni cosa, considerare Gesù come ha operato, come è stato fedele Gesù, così devo essere fedele anche io. Questo sta dicendo questo brano della Scrittura. Considerate Gesù. Anche nelle sofferenze. Quando ci paragoniamo con le sofferenze, le sofferenze che sto passando io, nessuno le passa. Quello che sto soffrendo io, nessuno l'ha mai sofferto. I miei dolori sono più forti di quello. Quello non ha niente in confronto a me. I guai che sto passando io in questo periodo, mai nessuno li ha passati, mai nessuno li ha subiti. Le mie malattie, i miei dolori, la sofferenza che ho io dentro è la sofferenza peggiore di tutti quanti. Nessuno mi può capire, perché quello che sto passando io è il massimo. Di solito è così. Poi magari entriamo in un ospedale particolare, scopriamo che c'è gente che è peggio di noi. Ma quando noi stiamo vivendo nel nostro mondo, scopriamo che la nostra malattia, il nostro problema, la nostra sofferenza, i guai che stiamo passando noi sono grandi. Anche in questo la Bibbia ci dice di considerare Gesù e scoprire che quello che noi stiamo passando rispetto a quello che ha dovuto passare Gesù non è nulla, non è niente. È solo un momento. La sofferenza che ha patito Gesù è imparagonabile. Eppure nella sofferenza Gesù ha manifestato fedeltà a colui che lo aveva chiamato. Ha manifestato fedeltà a Dio. Non è venuto meno, anche nella sofferenza più atroce, ha imparato l'ubbidienza. Ha imparato la fedeltà. Gesù è rimasto fedele al suo Padre Celeste. Non si è ribellato. Certo, il momento è venuto in cui ha detto: Signore, questo calice è troppo amaro. Questo calice che sto per bere, questo calice che devo bere e che Gesù già antivedeva, Signore, se è possibile, allontanalo da me. Avete mai sudato per la tensione, per la sofferenza, sangue voi? Per lo sforzo, per il dolore, per l'ansia, la preoccupazione, per quella tensione forte? Avete mai arrivato a sudare sangue? A sudare forse sì, forse abbiamo sudato per la paura, per la tensione. Noi leggiamo che il suo sudore, per lo sforzo che lui stava facendo, per la sofferenza, per quello che doveva passare, diventò addirittura sangue, il suo sudore. Immaginate sulla croce che cosa avrà dovuto passare, che dolore avrà subito. Noi solo a vedere, no, quando ci sono dei film che gli fanno vedere che inchiodono il... Quando vediamo queste scene, ci viene solo a noi, già ci viene il brivido, solo a vederlo. Immaginate a subirlo. Ora, considerate Gesù, dice qui la Scrittura, considerate che Gesù ha simpatizzato con noi anche nel dolore. E quando ci troviamo nel problema, nella sofferenza, nel dolore, nella malattia, consideriamo Gesù, pensiamo a Gesù, paragoniamoci a Gesù, guardiamo a Lui e vediamo Lui come ha superato quel momento. Consideriamo che Lui è rimasto fedele anche nel dolore. Lui ha simpatia, nel senso simpatizza con noi, ha conoscenza di quello che noi stiamo passando, perché Lui ne ha subito di più di noi. Io credo che nessuno di noi ha subito ancora delle frustate, delle spine infilate nel capo. Però Gesù ha avuto dei chiodi. Non credo che erano chiodi come i nostri, io credo che erano pure mezzo arrugginiti. Immaginate voi la sofferenza su una croce mentre pativa. E allora, quando pensiamo a Lui, quando consideriamo la Sua persona e come Lui ha vinto anche la sofferenza, allora noi diciamo: Signore, io ho ancora da patire, non mi posso lamentare, non mi devo lamentare, io devo considerare Gesù. Quando però non riusciamo, e a volte succede spesso, non riusciamo a mettere in pratica questo insegnamento, quando non riusciamo a fare quello che la Bibbia ci dice, non riusciamo a essere fedele al Signore perché cadiamo, veniamo meno nella prova, nella sofferenza, oppure nel paragone con gli altri, nella santità, perché qui parla di fratelli santi, non riusciamo ad essere santi come vorremmo, come Gesù, ci paragoniamo a Lui e vediamo: ah, ma io non sono santo come Lui, ma io non sono come Gesù, e sono ben lontano dall'essere santo come Gesù. Nella sofferenza io non riesco a fare come Gesù. Signore, sia fatta la Tua volontà. Non riesco. E quando noi non riusciamo a fare così, a volte ci nascondiamo dietro al fatto che Gesù era il Figlio di Dio ed è normale che Lui ci è riuscito. E Gesù era Dio, è normale che Lui era santo. Lui era il Figlio di Dio e perciò anche nella sofferenza, per Lui quella sofferenza era niente, perché era Dio, era il Figlio di Dio. Io invece, io sono carne. Io sono uomo, io sono debole. Sì, lo spirito è forte, ma la mia carne è debole. Questa è la nostra scusante. Questo verso è diventato una, come dire, una scusa per nascondere la nostra infedeltà a Dio, per nascondere il nostro venir meno, il nostro peccare contro Dio. Gesù riusciva in tutto perché era Dio. Io non riesco perché sono un uomo. Ma considerate Gesù. Non dice considerate il Figlio di Dio. Non dice considerate Dio nella sua santità. No, dice considerate Gesù nella sua umanità, nell'essere uomo come noi, nell'essere carne come noi, nelle avere le stesse tentazioni che noi, ma senza peccare. Egli è stato tentato come noi, dice la Scrittura. Era una persona umana, perfetto uomo come noi, ma non ha peccato. Non è venuto meno nella sua fedeltà a Dio, non è venuto meno nella sua consacrazione al Padre, non è caduto nella tentazione, non è caduto nel peccato, non è venuto meno nella santità. Perché? Perché era Dio? No, perché si rimetteva a Dio, è diverso. Perché lui si rimetteva nelle mani di Dio, perché egli consacrava la sua vita a Dio, perché aveva consacrato tutta la sua vita a Dio e come uomo lui dipendeva completamente dal suo Padre Celeste. Ecco perché pregava, ecco perché invocava il suo Padre Celeste, ecco perché cercava la comunione con Dio sempre. Perché anche lui aveva bisogno, come noi, di essere consacrato. Gesù, con la sua natura umana, ci ha dimostrato che chiunque, come lui, si affida a Dio, può fare le stesse cose che lui. Anzi, in Giovanni capitolo 14, verso 12, egli dice, ne farà di maggiori. L'avete letto? Ne farà di maggiori. Gesù ci dice che se noi, come lui ha fatto, anche noi mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio e ci lasciamo riempire di Spirito Santo e camminiamo come lui ha camminato, dipendendo da Dio, noi riusciamo a fare cose maggiori di Gesù. Maggiori di Gesù, immaginate. Gesù cosa ha fatto? Ha fatto tanto. A volte noi invece diciamo, no, ma chi può fare le cose che ha fatto Gesù? Chi può eguagliare Gesù? Ma noi siamo chiamati a considerare Gesù e a imitare Gesù e ad essere come Gesù. E allora Dio ci avrebbe chiesto mai qualcosa che va oltre quelle che sono le nostre possibilità? No. Egli ci chiede ciò che noi possiamo fare riguardo alla nostra natura umana. Con la nostra natura umana, nonostante abbiamo la nostra natura umana, chiunque si affida a Dio può, deve assomigliare a Gesù. Consideriamo Gesù e imitiamo la sua fedeltà, dice qui lo scrittore. Lui non ci darà mai un peso che è oltre le nostre forze. Non ci chiederà mai nulla che noi non possiamo fare. Non ci obbligherà e non ci chiederà di adempiere a delle cose che noi non saremo mai in grado di fare. Ma tutto quello che lui ci chiede, egli ci dice che con la sua forza, con il suo aiuto, con la sua presenza, con la sua partecipazione, noi ci riusciremo benissimo. Nessuna tentazione vi ha colti, dice l'apostolo Paolo, che non sia stata umana. Nessuna tentazione viene a noi che non sia una tentazione umana, cioè che un uomo possa superare. E non arriva una tentazione come a Lucifero, per dire, no? No, è sempre che sia nell'ambito nostro, umano. E tutto nel nostro ambito si svolge, il nostro mondo è questo. Noi siamo tentati dalla nostra stessa concupiscenza. Il nemico preme sulla nostra natura umana, sulle nostre debolezze umane. Ma se noi colmiamo quelle debolezze con la forza che viene dallo Spirito Santo di Dio, noi riusciamo benissimo, superiamo, perché la tentazione è umana, non è mai sovraumana. E poi dice, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Non saremo mai tentati oltre, sempre nell'ambito delle nostre capacità, possibilità. Con la tentazione vi darà anche la via di uscita, di uscirne, affinché la possiate sopportare. Cioè Dio ci dà la capacità di sopportare, di superare, di vincere, anzi, di vincere più che la vittoria stessa. Noi saremo con Cristo Gesù più che vincitori, dice la Bibbia. E allora notate, noi possiamo vincere, noi possiamo raggiungere l'obiettivo, noi possiamo, considerando Gesù e vedendo la sua fedeltà, assomigliare a Lui. Possiamo essere santi come Lui è santo. Possiamo vincere le tentazioni come Lui ha vinto la tentazione. Possiamo essere fedeli e rimanere costanti e fedeli nella sofferenza, come Gesù è rimasto fedele nella sofferenza. Possiamo fare le cose che Gesù ha fatto, perché Dio è con noi, come era con Gesù. Dio è con noi, come lo è stato con Gesù. Lui non ci darà un peso maggiore. Lui conosce chi siamo, conosce i nostri limiti, conosce perfettamente le nostre capacità e conosce anche le nostre limitazioni. Conosce fino a dove possiamo arrivare e ciò che noi non possiamo fare. Egli conosce perfettamente ciascuno di noi, perché è Lui che ci ha fatti e sa fino a dove possiamo arrivare. E a volte noi ci chiediamo, ma perché proprio a me sta cosa? È perché tu sei in grado di sopportarla, perché tu con il suo aiuto puoi riuscire. E allora noi dobbiamo sempre ringraziare Dio. E ci dovrebbe rassicurare. Quando noi consideriamo Gesù e vediamo che Gesù ha vinto, ha superato una situazione, in una certa circostanza ha agito in un modo, ci rassicura. Perché anche noi possiamo. Anche noi, se abbiamo fede e se lasciamo operare Dio nel nostro cuore, possiamo fare la stessa cosa. Possiamo agire nello stesso modo. Possiamo arrivare allo stesso obiettivo. Gesù è colui che è il nostro esempio di fede. A Lui noi dobbiamo guardare. Perché noi dobbiamo assomigliare a Lui. Infatti in Romani capitolo 8 dice che quelli che Dio ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, conformi a Gesù. Egli ci ha destinati ad essere conformi. Una copia è conforme quando è identica. Quando andate a identificare una fotocopia, no? E deve essere una copia conforme. Voi andate al comune, portate l'originale, portate la fotocopia e la fotocopia deve rispettare conformemente l'originale, sennò il timbro non ve lo mettono. Basta una piccola nota, una piccola lettera, una piccola differenza. Non è conforme e non ve lo mettono il timbro di conformità. Deve essere perfettamente uguale. Noi siamo stati destinati da Dio ad essere perfettamente uguali a Gesù, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Molti fratelli. Egli l'originale. Noi, molti, dobbiamo essere Suoi fratelli, uguali a Lui, conformi a Lui, come Lui è, anch'io voglio essere, anch'io devo essere. Questo è l'obiettivo di Dio e Dio mantiene sempre i Suoi obiettivi. Se noi gli diamo la possibilità, Lui ci farà tali. Conformi al suo figliuolo. Solo così potremo superare ogni difficoltà, ogni opposizione, ogni tipo di sofferenza, ogni tipo di disprezzo, ogni tipo di persecuzione. Tutte queste cose vengono superate quando noi consideriamo Gesù, come ha agito Lui. E allora in tutte le cose della nostra vita noi riusciremo. C'è un libro che dice che farebbe Gesù. E noi dovremmo farci questa domanda in ogni situazione, in ogni circostanza. E così non sbagliamo mai. Cosa avrebbe fatto Gesù in questa circostanza? Si sarebbe lamentato come mi lamento io nella malattia? mi è venuto questa malattia, adesso che farebbe Gesù in questa malattia? Si lamenterebbe, si ribellerebbe al Padre? No, glorificherebbe il Padre, direbbe sia fatta la tua volontà. E allora anche io, per assomigliare a Gesù, devo fare come Lui. Ecco, superata il momento della malattia. Che dici, fratello, devo andare o non devo andare a quella festa mondana? Che farebbe Gesù? Ci andrebbe? Si andrebbe a divertire Gesù? Credo di no. E allora, vuoi assomigliare a Gesù? Non andare. Ma sai, gli amici, Gesù voleva piacere agli amici o voleva piacere al Padre? Voleva piacere al Padre. E allora? Sacrificò gli amici. Anche noi dobbiamo fare così. Mi hanno offerto un bel posto di lavoro, però devo rinunciare alla Chiesa. Che farebbe Gesù? Avrebbe accettato di diventare re? Di governare i regni potenti? No, Gesù rifiutò di essere nominato re. Rifiutò il potere sugli altri. Preferì essere un umile predicatore. E allora, se vogliamo assomigliare a Gesù, facciamo le giuste scelte. Notate? Noi siamo chiamati a considerare Gesù sempre, in ogni istante della nostra vita. Facendo così, noi abbiamo sempre la vittoria. E concludo con un verso che dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Consideriamo Gesù, fissiamo lo sguardo su Gesù, guardiamo a Gesù ed Egli creerà la fede nei nostri cuori e ci renderà perfetti nella nostra fede. Avete ricordato il verso che abbiamo considerato? Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù l'apostolo, cioè il precursore, colui che va avanti, colui che inizia, no? È il sommo sacerdote, colui che media tra di noi della fede che professiamo. Lui è mediatore della nostra fede, è colui che crea e la rende perfetta per mezzo della sua mediazione, il quale è fedele, non dice fu fedele. Notate anche questo. Sto cominciando un'altra predica. È fedele, è fedele. È ancora oggi fedele. Egli è sempre fedele. Egli non viene meno a colui che lo ha costituito. Noi dobbiamo essere fedeli al Signore. Dobbiamo essere fedeli a Dio, perché Lui ci ha chiamati a quest'alta vocazione. Vogliamo alzarci in piedi e pregare?